Oggi il Signore ci dice una cosa molto bella, ma anche impegnativa. Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Poi viene ripreso anche da Paolo: santo è il Tempio di Dio che siete voi, la Chiesa, siamo noi, il Tempio Santo di Dio. E Gesù che dice: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma ci viene subito una domanda: ma in che cosa consiste allora? Cosa vuol dire essere santi, essere perfetti? Nell'Antico Testamento, Isaia ha una visione, quando ci viene raccontata la sua vocazione, vede gli angeli che lodano il mistero di Dio e cantano santo, 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 kadosh, 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 in ebraico, che vuol dire colui che è separato dall'impurità. Nell'Antico Testamento la santità è ciò che viene separato da ciò che è impuro, messo da parte per poter essere offerto al Signore. Questo è il concetto di santità dell'Antico Testamento. Ma con Gesù abbiamo una novità grande, che questa santità di Dio, che è solo di Dio, viene comunicata a noi, perché Gesù è il Santo. Gesù è uomo come noi, in cui abita però la pienezza della divinità. La santità viene portata dentro di noi. Ecco perché allora Paolo può dire: santo è il Tempio di Dio che siete voi. Ed ecco allora in cosa consiste la santità, già nella prima lettura. Non farai del male al tuo fratello. Dirai apertamente, se hai da dire qualcosa al tuo fratello, lo dirai apertamente. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, già nell'antica legge la santità consiste nell'amore. Ma ancora più Gesù ci fa comprendere con la sua vita che la santità, la perfezione cristiana, consiste nell'amore. Tanto è vero che nel passo parallelo di Luca non c'è siate perfetti, perfetti c'è in Matteo, ma se andiamo a vedere il passo parallelo del Vangelo di Luca c'è siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Ecco in cosa consiste la santità. E qui ci viene subito una perplessità, una resistenza, dice: sì Signore, queste sono delle belle parole, delle belle cose, ma io non sono capace di voler bene a un mio nemico. Ragazzi, se uno vi dà un calcio, un pugno, ci viene voglia di dargliene subito un altro, di restituirgli. Occhio per occhio, dente per dente. Se uno ti fa male a un occhio e ti dà un pugno nell'occhio, tu puoi restituirgli non più di quello che ti ha fatto lui. Era già un modo per mettere un freno alla vendetta, la legge del taglione. Tu puoi restituire all'altro solo quanto l'altro ti ha fatto. Uno ti ha dato un pugno nell'occhio, tu gli puoi rispondere dandogli un pugno nell'occhio, niente di più. Però voi capite che non cambia molto nelle nostre relazioni, nei nostri rapporti, se ci fermiamo solo a limitare la vendetta. Perché la catena continua. Tu fai un dispetto a me, io lo faccio a te, io ne faccio un altro a te, e così le liti di condominio, le liti nei paesi, le faide. Ci sono dei paesi nel sud in cui ci sono delle faide che non finiscono mai, atti di violenza a cui si risponde con un'altra violenza, e la catena non si esaurisce mai. E così anche le guerre. Cosa succede nel Medio Oriente ormai da tanti anni? E i palestinesi fanno un attentato verso gli israeliani perché si sono sentiti occupati nel loro territorio, e allora gli israeliani rispondono con un raid aereo, bombardano, e allora i palestinesi fanno un altro attentato e non si finisce mai. e non si finisce mai. Ci vuole un atto coraggioso di amore che interrompa la catena della vendetta. È stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, è Gesù che parla, io vi dico di non opporvi al malvagio, di interrompere la catena della vendetta. Se vogliamo davvero che cambi qualcosa nella nostra vita, interrompere la catena della vendetta, solo così portiamo la novità della vita nuova che ci ha portato Gesù. E poi arriva al vertice, è il discorso di Gesù sul compimento della legge. È stato detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi fanno del male. E qui solo la novità, che è lo spirito d'amore di Gesù, ci può rendere capaci a poco di vivere questo comandamento, che non è un dono, è il dono della vita nuova di Gesù. Cosa ha fatto, ragazzi, Gesù durante il suo processo? A un certo punto un servo del sommo sacerdote gli dà uno schiaffo e Gesù non è che subisca in silenzio, no, dice: se ho sbagliato dimostrami dove ho sbagliato e se no perché mi percuoti. La non violenza attiva è questo che cambia il mondo. Voi avete sentito parlare del Mahatma Gandhi, la grande anima di Gandhi? Con l'atteggiamento di non violenza attiva, Gandhi ha suscitato un movimento nell'India che ha portato ad ottenere l'indipendenza del loro paese, senza un atto di violenza, senza spargimento di sangue. Martin Luther King, un pastore protestante in America, che fu ucciso, con un movimento non violento ottenne i diritti delle persone di colore negli Stati Uniti, quando ancora non erano riconosciuti, senza un minimo di spargimento di sangue. La non violenza attiva, l'amore per il nemico. E voi conoscete l'episodio del lupo di Gubbio, San Francesco? C'era un lupo cattivo che sbranava le pecorelle, ma non solo, anche delle persone. E San Francesco esce dalla città di Gubbio e gli va incontro, col viso buono, senza dei bastoni, senza i forconi, come le altre persone andavano incontro al lupo. E il lupo, siccome si vede uno che gli va incontro con amore, con bontà, pian piano cambia. C'è un lupo dentro di noi. Il lupo è anzitutto dentro di noi, che viene ammansito, cambiato, se incontra qualcuno che lo ama, che lo perdona, che gli vuol bene così com'è, anche nella sua cattiveria. E quel lupo pian piano diventa addomesticato come un cagnolino. La forza dell'amore, la forza dell'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male. Ma io, Signore, non sono capace, è troppo grande per me. Certo, nessuno di noi è capace. Se noi restiamo sul piano naturale, dell'uomo naturale, nessuno di noi è capace. Anche sforzandomi, no, non ci riesco. Solo la vita nuova di Gesù, lo Spirito di Gesù. Noi siamo battezzati, noi siamo cresimati. In noi c'è lo Spirito di Gesù, è già presente Gesù. Se noi lo lasciamo agire in noi, questo Spirito ci porterà piano piano ad amare anche i nostri nemici, a fare del bene anche a quelli che ci fanno del male. Santo è il Tempio di Dio che siete voi, ci ricorda Paolo. E termino con una bella raccontino, almeno a me piace molto, dei Padri del Deserto, che racconta che un fratello, se volete lo trovate anche sul foglietto, uscendo lo potete portare a casa, un fratello venne da Abba Silvano sul monte Panefo e gli disse: Abba, ho un nemico che mi fa del male. Quando ero nel mondo mi ha rubato il mio campo, mi ha spesso teso insidie ed ecco ha assoldato della gente per avvelenarmi. Voglio consegnarlo al giudice. L'anziano gli dice: fa ciò che ti dà pace, figliolo, fa pure quello che ti dà pace. Il fratello dice: Abba, padre, ma se riceve il castigo, la sua anima non ne trarrà profitto? L'anziano gli dice: fa come ti pare, figliolo. Allora il fratello dice all'anziano: alzati, padre, preghiamo e poi vado dal giudice. L'anziano si alza e dice la preghiera, il Padre nostro, insieme al giovane. Come giunsero alle parole: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, l'anziano disse: non rimettere a noi i nostri debiti, come noi non li rimettiamo ai nostri debitori. Il fratello disse: Abba, non è così. È così, figliolo, è proprio così. Se veramente vuoi andare dal giudice per vendicarti, Silvano non fa altra preghiera per te. E allora il fratello si prostrò e perdonò al suo nemico.